Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto da Zenone Sovilla agli ascoltatori di Radio Cooperativa, torna Voci dalle Dolomiti. Questa settimana ci occupiamo di nuove e vecchie resistenze, come capita spesso. In apertura ascolteremo Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, che abbiamo intervistato domenica 10 giorni fa in occasione dell'incontro dedicato in particolare all'agricoltura biologica, contro i tentativi di omologazione anche del territorio bellunese a modelli agricoli intensivi, che si è svolto nella ex caserma Piave, dove sta prendendo corpo proprio in questa area militare in conversione la Casa dei Beni Comuni. Parleremo proprio di questo con Lorenzo Bogo. Dopodiché intervisteremo, in una conversazione registrata in un bar a Bolzano Bellunese, vicino alla città di Belluno, intervisteremo Renzo Guglielmino, che è uno studioso della resistenza, è stato anche testimone da bambino di fatti avvenuti nel suo paese di Bolzano Bellunese, che fu uno degli epicentri della resistenza nella zona di Belluno. Ma cominciamo con Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni. Ci troviamo nella ex caserma Piave, Belluno città, appena fuori Belluno andando verso Ponte nelle Alpi, verso il Cadore, con Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni. Qui vedo accanto a me delle persone che stanno piantando degli alberi da frutto in mezzo agli hangar di questa caserma in disuso. Dall'altra parte c'è una persona che sta illustrando una tecnica di coltivazione a cumulo. Vedo qualcuno che sta preparando un pranzo e chiedo a Lorenzo Bogo come mai siamo qui e che cosa rappresenta questo momento.
Forse rappresenta una delle espressioni del No Expo. Partiamo da qua, perché questo qua è uno spazio abbandonato da 15 anni, un'ex struttura militare che stiamo, in accordo col Comune di Belluno, ricostruendo da zero e facendola diventare uno spazio di nuovo della città, un luogo di produzione, un luogo di cultura. È ancora un cantiere e allora abbiamo deciso di unire questa inaugurazione dell'Expo con un evento di comunità, come vedi dalle tante persone che sono qui, in cui però affrontare uno dei temi che ci sta più cari e che secondo noi determina un po' questo territorio in questo momento storico, che è quello del consumo di territorio. Non a caso stamattina, come hai detto tu prima, ci troviamo di fronte a almeno tre situazioni, e una sono le ragazze di Spazio in Frutto, un'associazione sempre che ha come scopo la tutela della biodiversità, che stanno piantando meli e peri autoctoni nel giardino della ex caserma Piave liberato, e di fianco a noi c'è Lorenzo di Coltivare Condividendo, che sta tenendo un workshop di permacultura partecipatissimo, in cui la prima cosa che prenderà vita in questo spazio, che fino a pochi mesi fa era in stato di abbandono totale, è un orto di tutela della biodiversità in cui troveranno spazio tutte le possibilità che ci dà il nostro territorio. Dentro, sulla casetta che diventerà la vera e propria Casa dei Beni Comuni, ci sarà un pranzo a chilometro zero. Questo ci sembrava un'occasione per parlare di territorio, per praticare la contrarietà Expo in maniera un po' creativa e comunitaria, e anche far vivere per la prima volta questi spazi che stiamo recuperando.
Ecco, a proposito del recupero degli spazi, ci vuoi fare un po' il punto della situazione e raccontare un po' questa storia che non tutti ovviamente conoscono?
È una storia che è lunga quasi 10 anni e che parla di spazi sociali nel bellunese. Un percorso fatto da tantissimi soggetti in questi 10 anni, gestito in maniera molto diversa, e dopo anni in cui ci sono state occupazioni, gestioni di spazi sociali, si è formato un progetto che è la Casa dei Beni Comuni, aperto, con l'obiettivo di costruire uno spazio sociale in centro, raggiungibile. Abbiamo identificato col Comune di Belluno quest'area che era in stato di abbandono appunto dagli anni 90 da parte dei militari e era stata completamente rimangiata dalla natura. sono 15 stabili e 38.000 metri quadrati nell'area tra Belluno e Ponte nelle Alpi, un'area più grande praticamente del centro storico percorribile a piedi del centro di Belluno, e abbiamo messo insieme col comune e altre associazioni una possibilità di autorecupero dal basso di queste strutture attraverso una progettualità presentata al comune per assegnazione diretta. Questa cosa ha portato che noi e altre poche per adesso associazioni hanno preso in carico a sé degli stabili abbandonati e praticamente totalmente a spese loro li rimetteranno a posto, ricevendo in cambio un comodato d'uso. La cosa che abbiamo voluto far inserire e che secondo noi è fondamentale è che il possibile affitto venga detratto dalle spese in economia, dall'investimento volontario che le persone fanno all'interno della caserma Piave, motivo per il quale abbiamo un sacco di persone che ci donano competenze, dagli elettricisti ai muratori, per costruire da zero questo spazio. E questi soldi, questo investimento, questo tempo di lavoro verrà riconosciuto con affitti che ci verranno detratti. Questo è un sistema che secondo noi dovrebbe prendere spazio per l'autorecupero di tutte le caserme, visto che ce ne sono migliaia, solo a Belluno ne abbiamo tre, e speriamo che nel giro di pochi mesi diventi un esempio reale di autorecupero dal basso e di autogestione di uno spazio sociale con queste dimensioni, con questa importanza.
Quindi c'è stato un lavoro, diciamo, preparatorio, preliminare, che è stato fondamentale. Un dialogo con l'istituzione, insomma col comune, credo di aver capito soprattutto, e che ha avuto effetti, quindi la vostra, diciamo, progettualità è stata riconosciuta come valida e compresa anche a livello istituzionale, il che non è scontato, no?
No, per niente, tant'è che esistono pochi esempi di questo tipo in Italia e con tutte le contraddizioni che può avere un percorso del genere e con la difficoltà chiaramente di un dialogo tra un soggetto come il nostro, che è un soggetto anche di movimento e politico, perciò, e un'amministrazione, però dobbiamo dire che il discorso è stato produttivo, è stato nei termini in cui si fanno queste relazioni qui. Uno è un soggetto amministrativo, noi siamo un'altra cosa, dal confronto però ne è nata una progettualità che esiste, perché appunto oggi siamo qui su questi prati a mangiare e a piantare delle piante, e questo pomeriggio sarà un altro momento di lavori condivisi in cui noi fisicamente andremo avanti nel recupero dello stabile A, che è quello nostro, diciamo.
Ecco, quest'area che vi è stata assegnata, quindi andando avanti con questi lavori fatti, diciamo, in autonomia, che cosa diventerà?
Diventerà uno spazio di produzione, una vera e propria punto di riferimento, crediamo, per chi vuole produrre sia pratiche dal basso di alternativa, sia politica sul territorio. Già lo sta iniziando a essere in questo momento qui, con giornate come queste in cui oltre a mangiare, bere e praticare l'agricoltura si parla anche di come continuare una battaglia sulla difesa del territorio. Allo stesso modo questo spazio deve diventare uno spazio di cultura, di produzione culturale, di produzione politica e anche di produzione di pratiche, lo dico sempre perché per noi è importante dimostrare un po' quello che diciamo, ecco.
Quindi sarà uno spazio di aggregazione fondamentalmente, che offrirà anche fisicamente degli spazi per assemblee, per momenti, diciamo, collettivi?
Assolutamente, poi la cosa da non dimenticare è che noi occupiamo solo 500 metri quadri su 38.000, di fianco a noi abbiamo due hangar che sono stati presi in gestione da due soggetti teatrali, noi speriamo che col tempo e anche mettendoli a posto tutta l'area, anche altri soggetti che hanno voglia di costruire un'alternativa reale in questo territorio che secondo noi è pieno di cose, è pieno, basta solo coordinarle, insieme a loro si può costruire una vera cittadella della cultura, una cittadella della produzione. Secondo noi è un progetto che è incredibilmente interessante, anche perché tra Belluno e Ponte, insomma, uscendo un po' dal Belluno centrismo, sembra che sia un modo anche per interlacciare rapporti con gli altri territori.
Senti, per le altre, diciamo, le altre decine di migliaia di metri quadrati, quindi non ci sono ancora dei progetti precisi?
Allora, allo stato dell'arte mi sembra che siano una decina. gli stabili assegnati, i soggetti assegnatari, anzi, molti dei quali anche che non si occupano di cose attive, nel senso che magari lo utilizzano come parcheggio semplicemente. Noi l'invito che facciamo appunto è più a informarsi, soprattutto a chi ha intenzione di lavorare insieme a noi magari per costruire relazioni e collaborazioni, di venire anche a chiederci come si fa. Noi volentieri spieghiamo il nostro percorso, perché rimangono assegnabili ancora molti stabili qui dentro, e ci piacerebbe, il nostro sogno, che ci vada questo tipo di soggetti, che non si lasci spazio a altre cose che non vogliamo vedere all'interno di questa caserma.
Certo, quindi iniziative di base popolari, magari orientate anche appunto al recupero di pratiche collettive, di pratiche agricole sane e così via.
Sì, anche sport magari. Il senso della cosa è che questa è un'area che deve essere restituita dalla città e tolta alla speculazione. Siccome probabilmente è una delle poche su cui si può fare questo ragionamento, e il fatto comunque di essere riusciti a aprirla è già un risultato in questo senso, è già portata via la cementificazione, che comunque anche nei nostri territori sta arrivando ovunque. Vorremmo per questo, ci piacerebbe, questo è un po' il nostro sogno, che qui dentro si creasse appunto un punto di riferimento rispetto a questa idea di territorio qui, che va difesa, va praticata, e meglio farla in tanti, ecco.
Ecco, non è un caso se oggi in questa giornata del pranzo, diciamo qui nella ex caserma Piave a Belluno, ci sono delle attività che riguardano il mondo dell'agricoltura, perché è un tema molto sentito e attuale nel bellunese, soprattutto in relazione a una serie di processi, diciamo chiamiamola di acquisizione di terreni agricoli da parte di grandi aziende che tendono a importare o a esportare verso il bellunese il loro modello intensivo di agricoltura. Parlo di aziende che si occupano di viticoltura e arrivano spesso dal Trevigiano, o anche dal Trentino, che si occupano invece di mele, importando però qui, anziché, diciamo, inventare un modello compatibile con un territorio alpino e largamente, diciamo, ancora indenne dalle contaminazioni del modello agricolo industriale, pesticidi, fitofarmaci eccetera. Queste aziende invece tendono ad arrivare e a voler impiantare qui lo stesso modello, che però trova un'accoglienza critica da parte di larga parte della popolazione. Voi siete molto impegnati anche su questo, ed credo che sia anche per questo che oggi ci sono questi momenti appunto dimostrativi che riguardano il mondo il mondo contadino, insomma. Ecco, che cosa ci puoi dire di questo, sia della fotografia del momento, sia delle prospettive e della possibilità appunto che il modello agricolo bellunese vada più verso quell'idea di distretto biologico di cui si parla e che si tenta di declinare anche dal punto di vista, per quanto possibile, normativo, piuttosto che rischiare una colonizzazione e anche un'omologazione culturale di modelli che peraltro, anche dove sono attivi, sono in realtà sulla, diciamo, hanno superato l'apice anche della redditività e invece iniziano comunque il percorso un po' declinante.
Noi, come moltissimi cittadini bellunesi, ci siamo trovati di fronte a questa cosa nel giro di pochissimi anni, perché a un certo punto sono iniziati ad arrivare i meleti intensivi da Cesio Maggiore, fino ad arrivare a quest'anno, quando ci siamo trovati praticamente a pochi chilometri, a 2 chilometri dal centro storico di Belluno, a Corre, in una delle zone più belle del Castionese. Ci siamo trovati un impianto intensivo di viticoltura arrivata dal Trevigiano, e lì, secondo me, molti, noi compresi, molto umilmente, ci siamo iniziati a porre seriamente il problema di cosa diavolo stesse succedendo, e ci siamo riferiti alle persone che già sul territorio lavorano ottimamente su questo tema, e che sono poi quelli che oggi sono qui a fare questi 3 workshop. E Spazi in Frutta, Movimento Terra Bellunese e Coltivare Condividendo sono stati i punti di riferimento, e lo sono tuttora, per capire cosa sta succedendo anche dal punto di vista tecnico e politico. La cosa che noi abbiamo subito affrontato è anche un po' il tema della gestione dei territori. 2 settimane fa avevamo Salvini e Zaia in città, che venivano a parlarci di invasione di migranti e di ruspe contro i campi rom. Abbiamo trovato interessante quel giorno lì, insieme alla comune bellunese, occupare simbolicamente il demanio idrico per ricordare ai nostri amministratori regionali, che volente o nolente sono della Lega, che le uniche ruspe che abbiamo visto noi a Belluno sono quelle che ci hanno devastato i colli e che hanno devastato la valle del Mis per costruire le centraline, e che l'unica invasione che stiamo vedendo è di speculatori dell'idroelettrico, quelli che oggi sono stati beccati con le mani nella marmellata per elusione fiscale a 2.300.000 euro sulla centralina in Valle del Mis, e gli speculatori del territorio, quelli che stanno vendendo questa bellissima immagine che arriva da Treviso, ma che anche i trevisani mi sembra non li trovi proprio d'accordo, perché la colazione a base di fitofarmaci a cui sono costretti tutti i bambini del Trevigiano, dei colli trevigiani, sappiamo essere una cosa poco gradita anche a loro. Stanno arrivando anche da noi, forti anche del appoggio regionale sicuramente, e anche da una certa impreparazione forse locale a gestire questa cosa qui, e pertanto crediamo sia necessario davvero che la cittadinanza di questi territori prenda in mano questa questione qui e esprima una volontà netta a un modello di sviluppo di questo posto qui, che è il bellunese, che deve essere di tutt'altro tipo. Insomma, siamo in uno dei posti più belli del mondo, metterci vigne, trasformarci in una piccola Val di Non o una piccola Treviso ci sembra un po' ridicolo. Forse le potenzialità qua sono altre e noi siamo pronti a difendere queste potenzialità qua, almeno con i nostri mezzi.
Ecco, a proposito dei mezzi, ti chiedo quanto è importante però avere un contesto istituzionale forte anche in termini appunto di dotazione di potere locale, quindi di autogoverno, cosa di cui Belluno invece soffre, perché c'è un forte deficit di strumenti democratici e quindi di possibilità anche, diciamo, di decidere, di legiferare anche su queste materie, che peraltro per quanto riguarda l'agricoltura in realtà sono comprese nelle famose deleghe che la regione dovrebbe trasferire, anzi doveva trasferire entro febbraio di quest'anno alla provincia di Belluno, per quella che era un po' la mini autonomia prevista dallo Statuto Veneto per questa provincia alpina, cosa che non è successa, e adesso c'è tutta una serie di, diciamo, di questioni aperte sulla prospettiva istituzionale per Belluno, sull'autonomia e sulla forma di questo autogoverno. Quanto è importante secondo te avere questa sponda per chi lavora, e poi spesso sono persone che si possono anche intrecciare sui due fronti, però quanto è importante avere un contesto istituzionale forte anche per contrastare queste derive, queste forme di colonizzazione, cioè quanto le favorisce questo deficit di potere locale?
Noi penso siamo uno degli esempi migliori di questo problema qui, cioè noi ci troviamo in una situazione di governo acefalo del territorio, in cui tutti gli amministratori vanno a sé, non c'è un coordinamento territoriale unico, e questo cosa ha prodotto? Ha prodotto che tutti si muovono in ordine sparso, col fatto che soprattutto appunto gli speculatori, che sanno bene come muoversi magari sugli uffici tecnici piuttosto che dal lato politico, hanno trovato ampio spazio per lavorare. L'esempio delle centraline, che per noi è stata una cosa devastante, oltre 100 richieste su tutti i fiumi del bellunese, è la dimostrazione palese di quanto già la testa di Venezia ha lasciato appunto tutto lo spazio, ma sul piano territoriale si è arrivati solo poche settimane fa, dopo anni di battaglia, un documento condiviso dei sindaci che chiedono almeno il trasferimento delle competenze su base territoriale. È una piccola vittoria per i movimenti dell'acqua, però è una grande vittoria per il territorio, perché per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme più amministratori su un'unica idea, che è quella molto simile a quella che stiamo spingendo da anni, anche se noi chiediamo la moratoria subito di tutte le centraline. Dall'altro punto di vista, questa cosa dei vigneti sta dimostrando di nuovo che è impossibile che si muovano i comuni autonomamente coi regolamenti di polizia rurale, che sono assolutamente strumenti inefficaci a combattere un'idea di sviluppo del territorio che è sbagliata. Non può essere una battaglia sul percentuale di un fitofarmaco, deve essere un'idea di territorio, un'idea di sviluppo. Perciò crediamo che sia fondamentale avere un soggetto territoriale federale, ma che esista, anche perché, e lo diciamo dal nostro piccolo punto di vista, è più facile urlare nell'orecchio di un amministratore se sta in Piazza dei Martiri piuttosto che a Venezia, che per noi è lo stato centrale, distante sia politicamente ma anche fisicamente, e questo è un problema. I'ma take you back to the old me before I set my soul free. Call the id, ego, and me. We'll confront all three. Breeds off the adopted little girl she never wanted. Seems everyone died, left, affronted. Growth stunted, fully blunted. Disgusted by corruption. All the world's dysfunction. Then I feel crazy and I don't wanna move. Escaping, cause really there's nothing here that could soothe this ache inside my heart. Can't you just make it leave? And then I snap my head up and know that it's all me. My insecurity was eating me and till the there's nothing left, I strive to be empty so I could restart my breath. My fears had really taken hold, I did not fit inside your mold. I'm crying, won't you like me? And if you don't, it feels like lightning. Possibility was frightening. These thoughts just keep recycling. The world so indicting, not inviting. You say I'm a freak, look like a whore, and all my positive thinking don't work no more. I had to face my demons so I will not be them. To Mother Earth I freed them, transmute them and complete them. I was holding on to DNA that does not serve me in any way, hiding emotions until they are explosive, and then I integrate the negativity, and I can be free. I'll see a new in front of me that will elevate my code in the tree. Integration of the shadow, conflicted hypocrite in fast soul. And now I know that I don't know. I must let go so I can grow. Integration of the shadow, conflicted hypocrite in fast soul. And now I know that I don't know. I must let go so I can grow.
Put the code in the tree, so I put the tree on me. Water the seed, let go to let it breathe. Ego won't let it be. Heroes, my destiny. She rose from energy. We grow collectively. So I'm searching, trying to find peace in the sunset. They ask if I'm done yet. I ain't even begun yet. I'm heavily breathing, something I'm not seeing. But deep down I'm feeling that I can't just be dreaming. I'm screaming, but nobody is hearing. I'm trying to bring peace in the shadows and grab hold of these demons. Leave me alone. Wait a minute, there it is. Playing the victim role, self-inflicted terrorist. My inner child might be a little wild, and it might take a little while, but in denial, I know we still can smile. We all fought when there was never a war, and instead we got caught cause we forgot that we could soar, but no more.
Integration of the shadow, conflicted hypocrite in fast soul. And now I know that I don't know. I must let go so I can grow. Integration of the shadow, conflicted hypocrite in fast soul. And now I know that I don't know. I must let go so I can grow.
Forget all my significance, my ego overwhelmed, and the riddle is, it seemed like every man died to ask me, along with a mother ignoring me ungently. How could I trust someone suddenly be empty, full of sensory, care free, don't tempt me. Tried to end it before, but the fact is I'm so much more than my manipulation, to be sure that you hate me, and that you genuinely love me. And I hope that you think I'm funny when I release my expectation. Suddenly all my relations are fascination, and we're whiny, evasive, all the victims, slimy, spacey. It was rather sickening to a smile from a frown. Can you hear the news down? Gather round, we are one tribe, let's get down.
Kelly Macy, cantante rapper americana, con Shadows dall'album Integration, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons e tratta dal freemusicarchive.org, dove potete scaricare diversi album di questa artista di Pittsburgh, Pennsylvania, impegnata tra l'altro molto anche sul fronte delle lotte civili. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando l'appuntamento del martedì sera con Voci dalle Dolomiti. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica che arriva dalle Alpi potete scrivermi a radio@bellunopop.it. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa è un emittente non profit, vive grazie al volontariato e al contributo dei radioascoltatori. Se potete fare un'offerta, è a disposizione fra l'altro un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. E ora vi faccio ascoltare la conversazione che ho registrato qualche giorno fa a Bolzano Bellunese, un paese vicino a Belluno, un paese che fu molto importante nell'ambito della lotta di liberazione 70 e più anni fa. ho parlato con Renzo Guglielmino, che è anche presidente della sezione Ampi di Bolzano Bellunese, e che era un bambino all'epoca della Resistenza, aveva un fratello partigiano, e ci ha raccontato diversi suoi ricordi di ciò che accadde all'epoca, che ci aiutano a farci un'idea di che cosa significasse vivere sotto l'occupazione nazista, sotto la minaccia continua dei rastrellamenti, delle perquisizioni, degli arresti e delle deportazioni.
Voglio raccontarle, durante la guerra ci sono stati degli episodi tristi qui da noi, io mi ricordo tutto perché ho preso tanta di quella paura. Comunque questo episodio glielo racconto, avevo 11 anni, quasi 12, era il 44, giugno 44, eravamo già in guerra, c'erano già partigiani in loco qui attorno, primi nuclei, e una mattina io e un mio amico Santomaso Franco, che adesso è morto, era 2 anni più giovane di me, andiamo su per Bolzano, era una domenica mattina, andiamo su per Bolzano, sopra Bolzano qua, no? Per andare ai pascoli, sa più o meno verso il cimitero così, no? Sulla destra del cimitero c'era un boschetto che era il nostro parco giochi. Arriviamo a questo boschetto, entriamo e c'era un mucchio di sassi lungo 5-6 metri, di sassi ricavati dall'arare i campi vicini, poi mettevano tutti i sassi là, avevano fatto una pila di sassi alta 1,5 metri così. Noi eravamo ragazzi che sempre sulle le vicende di guerra, così, sai. Io ho detto al mio amico, qui ci starebbe bene in una trincea, no? Su questo mucchio di sassi. Sì, dice, allora cominciamo a scavare, tiriamo su 5-6 sassi. Allora, sotto 50 centimetri troviamo un coperchio. Coperchio, abbiamo il coperchio e c'era un bidone con un fucile e un secchio di pallottole. Fucile, poi ho saputo che era un Vetterli belga della prima guerra mondiale, però ancora in buon stato, anzi era girato con canna in giù per non prendere acqua. Oh, porca miseria, diciamo, abbiamo visto, richiudi subito e torniamo giù in paese, là dove abitavamo vicino alla chiesa, e diciamo a due più anziani di noi, di 4-5 anni, abbiamo trovato un fucile là sul posto. Allora, questi ci dicono, andiamo, dopo pranzo lo prendiamo e lo portiamo ai partigiani. Sapevano che c'era un partigiano qua, in cima alla riva, qua dove siamo scesi noi, Righes, forse Augusto, no? Fratello di Agnese. Allora, questo torniamo il pomeriggio, tiriamo fuori il fucile, aveva la cinghia bianca, la cinghia, fucile con la cinghia bianca, in particolare è quello che poi viene nel... Dal bosco, andiamo in mezzo al bosco, scendiamo qua e arriviamo qua sopra la casa di Righes, che abitava là lui, no? Sopra, su, cima alla riva qua, cima. Allora, tre rimangono col materiale nascosti, uno va a vedere se c'è Righes, Giorgio, e lo troviamo. Lui viene, vede...
Giorgio era
Augusto. Era uno dei partigiani,
il nome di battaglia,
di battaglia, sì. Augusto Righes si chiama, Giorgio di nome di battaglia. E là c'era il recapito dove portavano, forse ha visto il libro di Righes. No? Comunque, lui viene, vede questo materiale, buono, ci fa comodo e ci dà 100 lire. Lo dividiamo per 4 e bene. Dopo 15 giorni c'è un rastrellamento di tedeschi dentro per la valle dell'Art, forse venivano anche da sopra Crola, e i partigiani erano dislocati ai Ronc, Ronca era una casera su, dietro Serva, dietro il monte là, che poi da là si può andare anche in Caiada e giù verso Longarone, da quelle parti là.
Lei si ricorda di averli visti, questo rastrellamento?
No, io il rastrellamento l'ho sentito raccontare, no? Però quando sono rientrati da questo rastrellamento, si sono fermati i tedeschi su sulla piazza dove noi abbiamo preso, là sotto la chiesa, là, no? Aspettando tutti gli altri che venissero. E Giorgio me l'ha detto dopo, lui dice: porco Giuda, ha detto, ci hanno ammazzato Battista. Ha visto che un soldato aveva, oltre che al suo fucile, anche questo fucile con la cinghia bianca. Lui sapeva chi aveva dato il fucile. Questo Battista era Faoro Luigi di Lamon, un giovane di 20 anni che era qui con i partigiani.
Era venuto su dalle vette feltrine?
No, prima, era già prima qua. Era con quelli della Spasema, dopo la Spasema. Presto, sì, presto, era uno dei primi, insomma, no? Era su qua. E c'era assieme a lui uno, un siciliano che era Totò, si chiamava Salvatore Chiofalo, e un altro. Beh, questi erano della retroguardia, in retroguardia. I tedeschi li hanno visti, forse qualche cecchino, e hanno sparato e hanno ucciso questo Faoro, ferito il siciliano Chiofalo, là, Totò, e l'altro niente. Sono scappati e sono tornati su per... Però a Battista, a questo di Lamon, sono andati là, gli hanno portato via il fucile, dopo hanno cercato se aveva documenti per, no? Ebbene, ma io so che questo Righes mi ha detto: ci hanno ammazzato Battista, perché avendo visto questo fucile con la cinghia bianca. Dopo 50 anni, lasciamo perdere, nel 50esimo della morte di questo, io ero appena tornato dalla Svizzera, siccome che lui era stato ucciso al Pian delle Stelle, che è un posto diverso da dove noi abbiamo pensato di dedicargli una lapide, no? Perché c'è la lapide dentro a Mariano, se lei è mai andato verso... verso, diciamo che Mariano, andando al suo rifugio,
per andare verso il rifugio Settimo Alpini,
prima del ponte che attraversa là, sulla sinistra c'è una lapide. Noi l'abbiamo come sezione di Bolzano, qui dell'Ampi, abbiamo pensato di dedicarla a questo, che aveva una croce di legno su, che poi è marcita e è sparita.
E lui in realtà era stato ucciso a Pian delle Stelle.
Pian delle Stelle, Stelle. Che è sopra Mariano, sopra Mariano, per andare a Ironc, dove avevano la sede i partigiani. Allora dedichiamo questa lapide a questo dopo del cinquantesimo. Prima di scoprirla, no, invitiamo i parenti. Abbiamo cercato, abbiamo trovato Alamon, la sorella e il fratello. Fin su a Bortocco, su, salto la macchina, poi siamo andati dentro e abbiamo scoperto la... Ma il bello, insomma, il caso è che quando noi abbiamo scoperto la macchina, la lapide, c'erano là il fratello e la sorella, abbiamo saputo che il fratello si chiamava Battista, perché lui non era ancora nato quando è morto il partigiano Battista. I genitori, lui era ancora nella pancia della mamma, i genitori gli hanno messo il nome Battista, in ricordo. Allora noi abbiamo detto: guarda, abbiamo di nuovo un Battista qua, no? Questo è stato la conclusione della nostra, di aver trovato il parente che si chiamava Battista come il fratello.
E questo era quindi nel 94?
Sì, nel 94, 50
anni dopo.
Sì.
Senta,
vista, ma il comando che c'era qui a Case Bortot, si dice normalmente, in realtà non era a Case
Bortot. No, no, non era a Case Bortot. Dunque il comando era...
Quello dove c'era il maggiore Tillman, eccetera.
Dunque il maggiore Tillman è stato qui dentro nella valle del Medon, a Case Rosset, Case Rosso si chiamavano gli abitanti, quelli che abitavano in quella casa, avevano anche un bunker fatto.
Questo me l'ha detto anche la diosa Aurora di questo bunker.
Ecco, c'era il bunker e loro sono stati un periodo là, non tanto. Il comando però dove c'erano Turiddu era Duilio Argentesi di Medicina, io ho conosciuto anche quello e ha scritto anche un libro. Sì, di Bologna, Medicina Bologna, insomma, che poi ha scritto il libro Dalle vette al Piave, non se ne trovano mica tanti in giro, io ne ho uno però.
Che riprende il nome del foglio.
Sì, allora, tutti facevano i partigiani ogni mese, non so, il foglio mi sembra che sono 8 mesi, poi alla fine gli americani li hanno messi assieme, è venuto fuori un libro. E lui racconta come quassù, perché erano su a Scappotola, non so se lei sa dove è Scappotola, è un'altra casera dove avevano messo su questa, avevano una macchina da scrivere e in qualche modo erano dilettanti, non sapevano con dito sai fraccare. Comunque da là c'era il comando più o meno.
Quindi siamo, per intendersi, se uno prende il sentiero che va a Settimo Alpini, cosa deve fare per arrivare dove c'era il comando?
Il comando non deve andare di là.
Deve stare più verso Sopra Crolla?
Sì, deve stare più, se va su a Bortot, sì. Più su a Bortot, invece che andare verso, va a sinistra.
Ah, quella stradina che va in su.
Prima, o va in su, una va verso il Terne, no? E ci arriva anche da là.
Ok, come si chiama il posto? Ronk, ha detto?
No, Ronk è un altro posto. Dove allora il comando giusto, lei dice, ai Ronk deve andare, può andare per Sopra Crolla, prima di arrivare al Col di Roanza, entra a sinistra, c'è una strada, può andare con la macchina anche, sì, con la macchina però fuori strada bisogna, che portano i viveri, fanno 2 gallerie, arrivano sopra Mariano, c'è la teleferica che porta su al rifugio il mangiare, insomma, al Settimo.
Quindi Ron si trova lì?
No, Ron si trova da là dove parte la teleferica, là, sì. Su a destra.
Okay.
Devi andare su.
Quindi è abbastanza in alto?
Sì, è in abbastanza in alto. Dietro, la casera è stata rimessa, perché l'avevano bruciata i tedeschi, è stata rimessa a posto, hanno messo anche una targa. Deve andare in su un bel po'. Quello era però...
abbastanza in 1400, 1300.
Sì, perché anche di più. Perché Serva è 2002, no?
Certo.
Dunque là è forse anche 1700, 1800.
Invece quest'altro posto in cui stava prima, quindi il comando? Che
lei no, il primo il comando è stato lassù.
Ah, ok. Poi si sono spostati.
Poi si sono spostati, sono stati anche verso il Talvena, qui è un altro posto.
Sì.
Comunque...
verso il Talvena dove stavano?
Sulla Tesa, il posto era la Tesa. Su in cima a Talvena, dentro sulla destra così, un po' di...
oltre Talvena su quelle creste che si
no,
fanno...
andavano dentro così e poi andavano un po' in giù. Era la Tesa, c'era una casera e là sono stati sicuro 5-6 mesi, tutta l'estate del 44 e poi si sono spostati, sono venuti qua su interne, qua a Scappotto.
E casera della Tesa non c'è più?
No, è diroccata, è andata giù, insomma. Ma là c'era anche il cimitero, ossia là i partigiani avevano giustiziato diverse spie, che poi io li ho visti quando sono andati a recuperarle, che le portavano qua su al cimitero, no, di Bolzano, e poi dopo sono venuti dai paesi a prendersele. Comunque le hanno esumate lassù, portate giù coi sacchi da Talvena, là al cimitero, poi là le smistavano nei paesi dove hanno giustiziato diverse, anche 2 di Bolzano.
C'era una specie di tribunale?
Sì, tribunale del popolo, come facevano loro, li portavano su, li interrogavano e poi quelli che li ammazzavano, comunque là.
E invece questo terzo luogo, lei mi diceva, era Case Rossetto.
Case Rossetto è stato la cosa simile là, no?
Quindi con la missione alleata.
La missione alleata del bunker là, c'è ancora le case là.
È lì che c'era la radiosa aurora.
Sì, sarà stato là, sì. Sì, perché io l'ho visto qua un giorno col comandante Franco qua, no? Franco sì. D'Alarmi.
All'epoca dice o dopo?
No, dopo. Qua 10 anni fa, uh-huh. Roba così. Proprio qui al Molino, io sì, loro entravano.
Per caso?
E allora Franco gli ha detto, siccome sapeva che io ero il presidente della sezione Ampi qui di Bolzano, no? Mi conosceva bene, ha detto... Abbiamo fatto due parole e allora ha detto radiosa aurora, sono stato anch'io quassù, no? Così. Poi cosa volevo dirgli? Di Ronk, c'era là il comando, no? Erano là i primi. Quando hanno liberato dalle carceri di Baldenic, quei 72 venivano travestiti da là, sono venuti qui a Bortol, poi sono andati qui a Sopracroda, il gruppo, no? Con Carlo Maldolesi, no? Sì, con Maldolesi, Carlo, poi Carlo era il nome di battaglia. Quando hanno liberato quelli là, che poi sono venuti dentro per Lardo a piedi, no? A piedi quelli delle prigioni, no? E qualcuno dice che sono montati sui camion, no? Stati liberati e vanno attraverso.
Sono andati giù,
a Fistere. Sono venuti di qua, mm-hmm. Perché qui c'era la presa dell'acqua per una centralina, no? E c'è un canale, no? Che si camminava sopra bene. E sono arrivati fin qua sotto, poi sono andati su a Bortol. Allora il gruppo è aumentato, no? Sono diventati. C'erano già in diversi, arrivano altri 70.
Perché la interrompo solo per spiegare che stiamo parlando dell'azione che è stata fatta nel giugno del 44
a Baldenic.
In cui con l'inganno sostanzialmente
sì.
Sono stati liberati
ma quello lo sa.
Partigiani,
sì.
politici
sì. E anche comuni. Perché uno era quelli
questo
di
questo torrente che è Lardo, che sì. Scorre fino diciamo, alla città di Belluno dove si getta nel Piave,
sì.
È proprio sostanzialmente vicinissimo a questo carcere,
sì.
Si getta nel Piave, seguendo l'asta di questo torrente a ritroso si arriva proprio dove c'era il comando dei partigiani
più o meno, sì.
Cosa che hanno fatto i 70
i 72 e mi raccontava proprio Bianchi che era con le scarpe senza lacci, ha detto abbiamo fatto una fatica, no? Perché in prigione li tirano via i lacci, no? Abbiamo fatto una fatica a arrivare lassù. Comunque le dicevo che lassù, arrivati questi 70, hanno detto qui siamo in troppi. Allora hanno diviso la metà, li hanno mandati sulle vette.
Di nuovo sulle vette.
Di nuovo, no? Con Bruno. Bruno, con il comandante Bruno.
Certo.
No? E sono andati anche di Bolzano, qualcuno di là, di quelli che erano... questo è... più o meno, e dopo se lei vuoi sapere ancora qualcosa mi chiede perché...
Certo. No, io innanzitutto le volevo chiedere se lei si ricorda personalmente di aver assistito a qualcosa di particolare, per esempio la frequentazione che c'era in paese delle truppe di occupazione, diciamo, lei si ricorda qualcosa?
Certo.
Si ricorda di aver diciamo, capito chi erano, anche la provenienza, cioè, ha avuto modo di afferrare, non so, che parlavano un dialetto italiano,
allora
locale,
io...
trentino, che erano sudtirolesi piuttosto che austriaci?
Io le racconto il fatto, dopo io... È mia madre che ha parlato con loro, no?
Sì,
con questi.
E gliel'ha raccontato?
Sì, ero quel giorno là.
Lei stava con lei, con la mamma?
Ossia, e il fratello, mia sorella e la mamma. Uh-huh. Il padre era morto
dove
già.
Dove eravate? A Bolzano?
A Bolzano, là vicino alla chiesa.
Uh-huh. Chiesa di Bolzano Bellunese.
Bolzano Bellunese, là, proprio attaccati alla chiesa. Da 40 giorni, perché quell'inverno là era... un inverno freddo, pieno di neve.
Certo.
Dopo il proclama di Alexander che ha detto
ai partigiani andate a casa, che ne riparliamo
in primavera. Da noi, mia madre e mio fratello hanno preso, insomma, gli ha chiesto questo Righes, Giorgio, si poteva venire a dormire là, no? La notte, veniva là la sera, dopo le 10, io non ho mai visto, perché a me mi mandavano a dormire.
Per dormire
e alla mattina, all'alba, usciva. L'arma la lasciava fuori, non so dove, però entrava là.
Perché lui non stava su, ma stava qui un po' a presidiare la situazione in paese.
Sì,
diciamo.
Guardava in giro, andava belluno, travestito anche da prete, così. Comunque, quella volta era il 2 marzo del 45, lui è stato là, questo Giorgio, dentro la casa, con mia sorella che gli faceva i portacaricatori di stoffa, no? È stato là fino a mezzanotte. Poi ha detto: questa notte vado a dormire sulla chiesa. La chiesa era accanto, c'era una botola e c'era un posto per quattro, no? Dentro la sacrestia, sai, sopra.
Il prete, che lei prete, sappia, era d'accordo?
Sì, sapeva. Don Salvatore era d'accordo.
Nascondeva i partigiani, diciamo, in chiesa?
Sì, nascondeva. Avevano fatto una botola, no? Sotto c'era la segatura per pulire la chiesa, no? Avevano fatto un soppalco là, una botola chiusa ermeticamente, avevano una scala, andavano su, c'era il posto per quattro, poi qua, tiravano sulla scala e muovevano un po' la segatura, là non si vedeva chi era. Beh, comunque quella notte là, ha detto, era il 2 di marzo del 45, questo Ries dice a mia sorella: io questa notte vado a dormire nella chiesa. E ma dice mia sorella: guarda che mia mamma ti ha già preparato la cosa calda per il letto, no? Io dormivo nella stanza con mio fratello, mi hanno spostato con mia madre nel lettone, no? E là era il posto di questo Ries, che quella notte là è rimasto. Lui è andato via a mezzanotte, alle 5 hanno circondato la casa, 5 del mattino. Ecco perché dopo gli dico:
casa vostra?
Casa, noi eravamo due famiglie, Zanella e Guglielmino, cioè noi. Avevamo due entrate.
Chi ha circondato la casa?
Quindi? I tedeschi.
I nazisti.
I nazisti.
E lei se lo ricorda?
Cavolo, hanno tirato una raffica di mitragliatore dentro per la porta dei Zanella, della famiglia Zanella, cioè che avevano bussato. Forse una spia o qualcuno vedeva entrare qualcuno, no? Ma non sapeva dove andava, c'erano le due porte, una, la nostra era un po' più nascosta. Comunque hanno bussato alle 5 di mattina, febbraio, marzo, chi è che viene giù? Comunque hanno sparato dentro e poi sono venuti giù, sono entrati dagli Zanella, hanno rovesciato la casa per un'ora. Noi si sentiva perché c'era una parete, no? Io mi sono svegliato quando poi mia madre, mio fratello...
Parlavano italiano, si ricorda questo? Lei?
Sì, ecco che gli dico che mia madre, quando hanno finito da Zanella, sono entrati da noi, no? E mia madre ha detto: vengo subito, no? E questi, ha detto, in italiano parlavano.
Quindi erano trentini o non si sa? Comunque
erano, sono entrati in cinque.
Erano nazisti?
Tedeschi, con i tedeschi, nazisti.
Divisa nazista, nazisti, diciamo.
Sono entrati, hanno chiesto a mia madre quanti figli ha, ha detto 3. Più giovane, ha 11 anni, 12 quasi. E il più vecchio, e purtroppo ha detto 20 anni. E dov'è? È su, dorme. No? Allora andiamo su da lui. È andati su, dopo hanno chiesto dell'altra famiglia, no? Perché dall'altra famiglia avevano già portato via un fratello, il più giovane di 18 anni, Carlo, che è morto a Mauthausen.
Allora, perché l'avevano deportato?
Lui lavorava con l'autocentro, là dove c'erano i tedeschi, così. Deve aver portato via una pistola da là. Poi questa pistola è andata a finire sulla bottega qua dove c'erano generi alimentari, dove i partigiani bazzicavano, i tedeschi sono venuti su in un rastrellamento, hanno trovata, hanno chiesto al quello che gestiva, che poi è stato portato anche lui, là è morto anche lui a Matarazzo. Ha detto: chi è che ti ha dato questa pistola? Mi sembra che ha detto: me l'ha data Carlo. Carlo chi? E Carlo Zanella. No? Allora sono andati a prendere lui. Comunque quella notte là sono tornati da noi, hanno preso, andati su da mio fratello, sono venuti da me, hanno tirato giù le coperte per vedere quanto grande ero, sai?
Lei aveva comunque
11 anni e qualcosa, quasi 12. E prendono anche mio fratello e portano giù, portano a Belluno, prima interrogatorio, ma lui aveva un alibi di ferro perché lavorava a Belluno, da, no? Il suo principale ha testimoniato che lui era là tutti i giorni.
Cioè aveva un alibi, nel senso che non poteva essere un partigiano.
Cioè,
no.
Mentre era partigiano, perché di notte...
Cioè era un patriota, diciamo.
Sì, di notte venivano sempre a prenderlo, no? C'era le SAP, certo. No? Quelli che aiutavano, andavano tre partigiani e due della SAP o tre della SAP.
Se volevano distinguere, quindi non si può distinguere i partigiani da SAP.
Le SAP sono quelle che rimanevano in paese, no? Lavoravano
in incognito.
In incognito, e poi alla sera se c'era da fare qualche azione,
si aggregavano
a questi. Perché mio fratello è andato più di una volta
a fare delle azioni.
Sì. E mia madre diceva a mia madre: vado da mio amico, no? Sulla stalla, così.
La sua madre era ignara, quindi?
Sì, di questo non sospettava, di che andasse fuori, no? Comunque è andato, poi l'hanno portati a Baldanic, i tre, due fratelli Zanella, mio fratello, e li hanno rilasciati.
Baldanic in carcere, quindi?
Carcere, sì. Isolati, uno per... perché ha detto che lui quando era là aveva sentito anche dall'altra parte uno che parlava francese anche, perché dopo li hanno rilasciati il 9 di marzo.
Ci sono convinti che loro non c'entrassero.
Il 10 hanno impiccato quelli al Bosco delle Castagne.
Hanno rischiato di...
Mio fratello ha detto sempre: se ne ammazzavano una cinquantina, forse c'eravamo dentro anche noi.
Che era la richiesta che era stata fatta
originariamente.
Perché al,
no?
Bosco delle Castagne, il 10 marzo del 45, furono impiccati 10 partigiani come, diciamo,
rappresaglia
dopo un attentato.
Dopo un attentato che era stato fatto 2 o 3 giorni prima.
Partecipò anche appunto il partigiano Giorgio Augusto Rivies.
No, fratello.
Il suo fratello.
Okay. Borrasca.
E anche Radiosa Aurora.
Radiosa Aurora e Zinski e altri, insomma.
Per ritorsione i nazisti, diciamo il comandante di quel battaglione voleva 50
perché avevano chiesto morti, diciamo, perché erano più di uno i morti tedeschi,
certo.
Sull'attentato.
Sì, un paio forse o
due o tre.
Ferito, sì. E poi gliene furono concessi 10 perché gli altri li dovevano ancora interrogare e quant'altro.
Ecco. Allora mio fratello ha detto: porca miseria, potevo esserci anch'io perché ha liberato la sera prima. Comunque, l'attentato era stato fatto il mercoledì o giovedì, dunque sapevano. Comunque così è andata quella volta là.
E lei, dunque, voi vi eravate fatti insomma l'idea che questi militari che giravano in divisa nazista non erano,
no,
per lo più tedeschi?
C'erano tedeschi sicuro. Però c'erano anche altri.
Insomma, questa cosa vi era chiara, insomma, nota?
Sì, perché poi c'era anche con i tedeschi, c'era uno spia, insomma, no? Del paese.
Fascista,
era stato preso,
diciamo.
Lui era sui Ron, quei primi partigiani. Poi è stato preso dai tedeschi e si è aggregato a loro, insomma, gli hanno promesso,
diciamo.
Si è venduto. E quelli che ha conosciuto lassù,
no,
li ha denunciati tutti, poi non li hanno presi tutti, però quelli che conosceva
allora
lui
era noto che erano partigiani,
sì.
Diciamo. E questo signore poi è stato
questo signore ha fatto il brutto e il bello tempo per fino alla fine della guerra, poi i tedeschi stessi l'hanno ammazzato verso l'Alpago, forse hanno detto è meglio farlo fuori perché non parli, sai,
sapeva troppe cose,
troppe cose. E era uno dei nostri, uno qua di Bolzano, certo, del Pellegrini. E poi altro, non so.
Sì, le volevo anche chiedere se lei ha avuto modo, da bambino avete subito questa irruzione, questa perquisizione, sì. E l'arresto di suo fratello, evidentemente perché sospettavano della,
sì,
famiglia vicina,
sì, no, sì, no. Avuto, forse vedevano, perché io
indietro qualche partigiano
ho chiesto a Righes più di una volta dopo,
chi è stato a...
No, ho detto: come mai te quella sera la stessa non sei andato nel mio letto, hai voluto andare
lui
nella chiesa?
Sapeva,
lui non ha detto,
però
secondo me
spiata ce l'avevano anche loro dall'interno,
qualcosa sapeva,
è noto,
non ha mai voluto dirlo, però io gliel'ho chiesto,
chiaro. Perché sappiamo che anche all'interno, diciamo, certo, delle forze di occupazione c'erano invece delle,
sì,
spie,
spie
che,
sì,
che aiutavano i partigiani,
sì, facevano doppio gioco,
appunto, ex appartenenti alle forze dell'ordine italiani,
sì. Poi ce n'era uno sicuramente giù al distretto,
sappiamo
che poi
che lì
c'era uno, no?
Quella, era un poliziotto,
sì,
che,
sì,
era all'interno della caserma Tasso, no?
Tasso, sì.
Sending this one out to all the ladies and my girls at Nocturnal. Grab your journal, it's eternal. See if you can feel this. The fear isn't out there, no, my, it's just love. We co-create this pain inside forever. Oh please, you bees, just take a look. A light can change from a person's story or book. You're hooked, cause ain't no such thing as halfway lifted. The spirit's around when the crown opens expansive sound. It's similar to shaman law. Now we all flow up and fold and beyond, we in control. They better have the gemstones ready. Setting the babies free and my third eye steady. Hand healing is subtle, we touch you. Cells expand, no BS to go home with. My aura is thick, cause I'll be up in the mix of rapture. Enlightenment, this is what I'm after. The hate got a girl depressed. Wish my ether was an armor to absorb the stress. God bless your soul, the hematite is laid. Now I'm searching for the scroll. Holy grail quilt, the feminine re-enter. Two skills to one, put us together. It's like mixing citrine and guilt. Duality is lasting, taking my enemies with me. And all the outcasts that I will never regret. See, goddess of Zimmy retracted and some confused it as an act. We've risen, now we can't turn back. This is a fact, quantum physics is my crack. That I can't say no, I will release the slack. Take a breath, thank goddess you're alive. Revival of the fifth sun, yeah, we will survive, yeah. Yeah. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth. I'm zapped in the vortex, I'm Elko with the flow. You know, when the crow beats low, his feathers go. Remember that, as long as you don't have my back, I'll be on the clock, hustling, recording a track. Reroute my team intact and proceed exhausted. But certain payout, more than the constant. It's written the new world order, forget it, you're smitten. My mother gave up, spent a lot of time wishing. My fifth world is my new sale pitch. And ask my fam when I separated, alien fits in. But this shit happens for a reason. No sense in holding me down, it's really you that your fist squeezing. Science now explains how the higher self tickle. Hit with a 528 hertz of cold. Take responsibility and stop all the blame. No need to shoot bigger than me, forget the fame. The point is just to tip the 100th monkey real quick. Only a few absorbing all your prejudice. Full effect, don't forget, ain't done yet. No matter how much love I get, I'm making freedom my project. Forever, not giving up until it gets better. Indeed, self-improving, then we get together. When babies in the hearse, something just don't work. Try not to react to silly-ish and let my feelings hurt. My crew's all about truth, we still cute. And quickly see the inner beauty root beyond self. On the track, stood up when I fell. In the city of bridges, the portal opens, yeah, well. You better realize. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth.
Yeah. Shout out to Brett from American Built, Peter Joseph from Zeitgeist, Ben Stewart from Kanatica. Course, MOBB, Mobb Deep, much love.
Ancora la voce della rapper americana Kelly Maisie con Revival, tratta dall'album Integration, disponibile anche questo online, liberamente scaricabile dal sito freemusicarchive.org. La produzione musicale di questa rapper di Pittsburgh, Pennsylvania, che coniuga la musica all'impegno civile anche nell'ambito del femminismo. Potete trovare diversi album di questa giovane artista. Questa è Voci dalle Dolomiti, in onda Radio Cooperativa, il martedì, la trasmissione che arriva dalle Alpi, spesso si occupa anche di storia e di memoria della Resistenza. Lo stiamo facendo anche oggi con questa conversazione di cui tra poco ascolteremo la seconda parte, registrata in un bar a Bolzano Bellunese ai piedi del gruppo dello Schiara, il gruppo montuoso dolomitico molto conosciuto che sta proprio sopra la città di Belluno. Abbiamo parlato con Renzo Guglielmino, presidente anche della sezione Ampi del paese di Bolzano Bellunese, dei suoi ricordi dell'epoca della Resistenza e di altri episodi di cui è venuto a conoscenza. Ecco dunque la seconda parte della nostra conversazione.
Ma lei si ricorda altri episodi, diciamo, in cui ha visto le forze di occupazione utilizzare la forza, la violenza qui?
Io ero a scuola, io dovevo andare a fare la media a Belluno, no? Era il 44 al 45. Dunque, io avevo 11 anni, avevo finito la quinta e dovevano mandarmi nel 44 a Belluno, al Catullo, dove sono stato dopo la scuola per fare medie là, insomma, no? Allora mia madre, siccome che c'erano bombardamenti, c'erano rastrellamenti, ha chiesto al maestro della quinta elementare se mi teneva ancora un anno finché finiva la guerra, no? Io ero come uditore, non ero più, ero già stato promosso, no? Io e altri due. E allora abbiamo fatto così. Nel 45, i primi mesi, forse sarà stato marzo, un rastrellamento, il maestro, si vede che era coinvolto con la Resistenza, non so, ha preso uno di noi, quello che era con me, insomma, che aveva finito la quinta, che era uno dei più anziani, gli ha dato una busta, il maestro si chiamava Cardanini Giulio, gli ha dato una busta e ha detto: se mi prendono porti questo a mia moglie, insomma, no? Forse erano soldi, e ci lasci andare tutto. Io dalla scuola laggiù abitavo.
Dove la scuola?
La scuola è appena sopra dove mi ha preso me. Là, no?
Bolzano, diciamo.
Bolzano, giù,
un po' fuori dal centro del paese.
Fondo. Io dovevo venire qua su, abitavo qua su alla chiesa. Avevo quasi 500 metri o anche di più da fare. E là sparavano dappertutto. Io su, rasente il muro, così avevo una pipa.
Sparavano veramente.
Perché i partigiani avevano attaccato da qua su, i tedeschi avevano, e la storia è un po' lunga, c'erano tre ragazzi sul campanile, giovani di 15-16 anni, i partigiani li avevano messi su sul campanile, con binocolo. Loro da là vedevano fin fuori dove mi ha preso a me, là, o ancora più in fuori, perché alberi non ce n'erano, no? Vedevano la strada fino là fuori.
C'era un presidio nazista a Vezzano, che è il paese appena sopra.
Certo. E dovevano avvertire i partigiani che venivano. Ma questi lassù hanno guardato un po', poi si sono messi a giocare alle carte o qualcosa del genere. Quando si sono accorti, i tedeschi erano già là all'asilo, ossia...
Quindi già Bolzano Bellunese?
Sì, già sotto.
Già in paese.
Allora il primo che ha infilato le scale a venire giù, il più svelto, erano in tre, Bolzano Renato si chiamava, scende le scale che sono 5 o 6 turni di scale, no? C'è il pianerottolo, la scala, il pianerottolo, la scala, il pianerottolo. È riuscito a uscire dalla chiesa, ha saltato il muretto a destra così e si è nascosto su per è scappato, insomma. Gli altri due li hanno presi, non sono stati svelti abbastanza.
E lei si ricorda quanti erano, allora, i nazisti, diciamo,
no? Erano più o meno 200-300 quella volta,
quindi.
Sì, erano tanti, perché hanno sparato.
Siamo in che mese?
In marzo del 45.
Dopo il Bosco delle Castagne? Dopo
il, sì, dopo il Bosco delle Castagne. Dopo il Bosco delle Castagne. Porca miseria, io venivo su e vedo uno di questi due che poi ho saputo dopo che era su sul campanile, un certo Dino Tarol, e ha detto me l'hanno dato, no? E poi l'altro era ancora più su sotto la chiesa là, e stava ancora interrogando i tedeschi e picchiando. Mentre i tedeschi li vedevo dentro qua sopra, qua a Fontana Calda, il posto, dove avevano trovato un deposito dei partigiani.
Perché loro passavano e perquisivano.
Perquisivano, diciamo, forse anche una spiata che l'avevano mandati là, no? Uh-huh. Andati su questa casera.
Sono arrivati a colpo sicuro.
Colpo sicuro, là dentro c'erano pezzi di mucca, no? C'erano quarti, no? Roba da mangiare, un deposito dei partigiani, sacchi di farina. Allora io, venendo su, vedevo dentro che i tedeschi venivano fuori, sì. Poi si buttavano per terra, la casera bruciava, questa di Fontana Calda. I partigiani sparavano da passù dai castelli.
Hanno cominciato a sparare.
Sì, perché avevano visto la casera bruciare, poi avevano preso altri due di Bolzano, due giovani che stavano nei campi, no? Perché come sono venuti giù dal campanile, è andato su il tedesco, su con un comandante, con un altro. Dall'assù vedevano le campagne sopra là, per andare al cimitero, avevano visto due, li hanno presi e li avevano portati giù a Fontana Calda e forse li stavano impiccando.
Ma li hanno presi pensando che fossero partigiani? Ma
sì, perché sono scappati.
Però non erano partigiani.
Non erano ancora partigiani, erano delle SAP.
Sì, in quel momento erano dei contadini.
Erano nel campo, hanno sentito sparare, sono messi assieme, sono scappati, quello lassù li ha visti dove sono andati a finire. Ha mandato la squadra, li hanno presi, li hanno portati giù dove hanno bruciato la casa e là forse li stavano impiccando. L'attacco di partigiani li ha fatti venire fuori in paese, no? I tedeschi l'hanno sparato tutto il giorno, io non sapevo più dove andare a casa.
Perché lei stava dentro casa?
Dentro casa, ero arrivato a casa. No?
E sentiva queste sparatorie?
Queste sparatorie, poi avevano messo un mortaio giusto proprio davanti alla casa nostra, dove ci sono le scalette che vanno su alla chiesa, non quelle più lunghe di là, quelle più corte di qua dove abitavamo noi, hanno messo un mortaio e quello lassù gli dava le coordinate, no? sul campanile, e sparavano qua nei castelli dove c'erano i partigiani, insomma. Il fatto è che dopo, io un anno dopo, andando sulla per i castelli, ho visto dove c'erano i bossoli del Bren, loro sparavano, avevano il Bren inglese, no? Una bomba di mortaio era andata proprio là dove c'erano i bossoli, l'aveva sbrecciati tutti. Io ho detto, per fortuna che qualcuna bomba forse era arrivata più in giù, no? O dietro, non so, sono riusciti a scappare, hanno visto che le bombe venivano, no? Se no là l'aveva centrato in pieno, aveva dato le coordinate precise e io vedevo il mortaio che sparava sotto di me dalla finestra così, ma dico ma dove? Io ancora non capivo che il mortaio fa questo gioco, no? Vedevo, dico, tirano da qua, dico, da dove? Tirano, no?
Tiravano su in montagna, dove, tiravano sopra, qui dove sul castello,
sì. E quello lassù gli dava ordini in tedesco, allora io il tedesco non lo sapevo, no?
Quindi questi parlavano tedesco invece.
Sì, parlavano tedesco. Dopo, tutti non so, comunque quelli là.
Quelli che sparavano.
Da lassù dava ordini in tedesco e questi qua giù. E poi quel giorno là passava un poveraccio, era un po' tonto così, era in casa di ricovero qua, no? Nella casa di ricovero di Cavarzano. E lo lasciavano una volta alla settimana. Che aveva forse aveva lavorato da giovane su là da Bolzano, per i pascoli su là. Ma lui non era uno di quelli che l'hanno fermato, gli hanno chiesto e lui rispondeva così, strano, no, strano. Hanno pestato di botte.
Sempre i nazisti?
Sempre.
Questi che, di quel rastrellamento?
Di quel rastrellamento. L'hanno ridotto, no? Poveraccio, lui rispondeva a gesti così. Quelli pensavano che facesse il tonto. hanno pestato il suo sangue, che quello ho visto anch'io.
Ah, ho visto con i suoi occhi?
Sì, con i miei occhi, sì.
In paese è successo?
Sì, in paese, su, andando su verso la chiesa, là, no? Io dalla finestra vedevo queste cose. E poi quel giorno là hanno sparato tutto il giorno, e i tedeschi si sono ritirati, avevano trovato i fazzoletti rossi qua dentro nella casera qua, e se li erano messi attorno al collo i tedeschi. Io li vedevo giù sotto di me, laggiù, quel fazzoletto rosso, dico, ma non capivo, insomma, questo...
Una specie di trofeo.
Trofeo. Poi avevano preso degli uomini che erano dentro qua, che andavano verso casa, li avevano portati su una casera, li avevano per portare via la roba. Un altro curioso fatto è che un uomo, un certo Abramo Viel, gli avevano caricato un sacco di farina dalla casera per portare fuori verso Bolzano.
Perché loro volevano prendersi questo cibo, ovviamente.
Sì, volevano portare via, via tutto. E fra i partigiani che sparavano qua su dei castelli c'era anche il figlio di questo qua. E lui diceva, tira quello là col sacco, no? Che era suo padre. Per fortuna che non l'hanno preso.
Non l'hanno preso. Lui non sapeva che era
no,
suo papà.
No, non ovviamente. Sapeva che era suo papà. E...
Senta, le posso chiedere, sappiamo che Bolzano, diciamo, proprio per il fatto che sopra erano attestati, era stata una formazione partigiana importante, è un luogo che era stato preso molto di mira.
Molto di mira.
Ed è stato molto attivo come snodo della resistenza bolognese in generale. Quando si parla di questo recapito 67, che era proprio qui vicino a dove stiamo parlando noi adesso,
sì,
che cosa era un recapito?
Un recapito era...
Famiglia Righes,
la famiglia Righes era da madre che era grosso, padre, c'era il fratello Borasca, c'era l'Agnese,
Boraschina,
e poi c'era Giorgio. No?
E questo recapito?
Questo recapito,
cioè, quando si parla di un recapito, che cosa
significa? Recapito è un posto dove arrivava i generi alimentari, dove arrivavano le armi, no? E poi da là riforniva i partigiani.
Quindi clandestinamente doveva svolgere un po' la funzione di centro logistico diciamo,
sì. E là si riuniva, per esempio arrivava un partigiano da Bologna o così,
andava
veniva
lì,
là, poi da là veniva preso e portato, no?
Il tutto ovviamente senza poter dare più di tanto nell'occhio.
No, però sono stati fortunati o che...
Non è mai successo niente.
Non sono mai andati là, recapito.
Però
dopo,
io
dopo
ricordo
c'è...
che la signora Agnese, che lì ci viveva, era una ragazzina,
sì, una ragazzina,
mi racconta che era comunque stato oggetto delle attenzioni dei nazisti che erano andati lì, però non erano mai riusciti
a trovare...
a scoprire delle cose compromettenti.
Sì, perché nella casa accanto... hanno portato via un altro ragazzo di 18 anni, Demin Carlo, morto a Matause anche quello, e là c'erano anche due fratelli, un fratello e uno e un cugino partigiani su questa casa qua. Non sono mai stati, non li hanno mai presi in casa. Quella notte che sono venuti con quello, con quella spia là, sono venuti su da Lardo qua, su, hanno preso un altro Galliano, che poi c'è la lapide là fuori, no? Che porta il nome di Galliano, quello che l'hanno preso quella notte là e hanno portato via questo Demin, questo ragazzetto. Non hanno trovato il fratello che era partigiano e il cugino, e si sono presi questo qua. E era attaccato
al
recapito. Sì, c'è la strada che li divide, basta. Adesso se noi andiamo fuori la vediamo la casa, no? È strano che là da Righes non siano, io non so.
Sono riusciti, diciamo, a depistare sempre le...
Sì, perché c'era un traffico là, da come si sente e da come hanno detto, no?
Senta, ma da questi suoi racconti si capisce che i lutti, diciamo, in paese anche sono stati molti. I morti,
sì,
sono stati
deportati. Poi era il 22 agosto del 44 quando hanno ucciso uno, subito hanno bruciato la casa là all'inizio, appena sopra dove mi ha preso a me, no? I Darol hanno preso l'uomo, cercava di scappare e l'hanno ucciso, poi gli hanno bruciato la casa.
Che se uno scappava era automaticamente considerato da far fuori.
Da far fuori. Lui ha cercato di attraversare la strada e andare giù perché là c'è, no? c'era un po' di bosco e così, forse si riusciva, ma a casa era circondata e quello che era qui nell'angolo l'ha preso, è morto là sulla strada.
Ci sono quelli deportati che non sono.
Poi ci sono i deportati che quel giorno l'hanno preso, Zanella e Casagrande, quello che aveva la bottega. I due là sono stati presi il 22 di agosto del 44, portati a Mauthausen. Zanella è morto il 25 aprile del 45. Siamo andati a vedere, no, l'elenco dei morti là dentro, siamo stati a Mauthausen due volte, no, e abbiamo visto queste cose. Poi hanno portato via questo Demin, quella notte là, quel ragazzo là. Poi hanno preso uno dei tisoi che veniva qua in bicicletta, anche Pierre, era appena venuto dalla Francia, veniva in bicicletta verso Bolzano, l'hanno preso. Poi hanno preso uno che abitava sotto, anche quelli portati via, tutti morti, morti là a Mauthausen, che conoscevo, che ho visto anch'io queste persone qua, eh. Non è che io ho visto quello di Tisoi che veniva in bicicletta sempre, faceva la strada, loro non era quella sotto, passava su vicino alla chiesa, no? Quella vecchia, insomma, e si vedeva questo qua. Poi c'era quell'altro, quello, quando si andava a nuotare giù nell'Ardo, c'era questo Giuseppe Sovilla, si chiamava, come lei. Era una casa di antifascisti, di partigiani, laggiù c'era la sorella Pupa, Emanuela Sovilla, il suo cimitero. Poi c'era il fratello, questo Giuseppe, che hanno preso e portato a Mauthausen. Poi c'era un altro che si chiamava Lenino, il padre gli aveva messo il nome Lenino, però non gli hanno concesso, doveva chiamarlo Nino.
Perché poi ci sono stati,
c'era, era il fascismo,
di trasformare i nomi, certo.
Questo è morto in Belgio dopo la guerra, e c'era una casa di, no? E dove, mi diceva una sorella di questi qua, che è della mia classe, che è ancora viva, quella notte che hanno liberato quelli di Baldenic, la prima sosta l'hanno fatta giù da loro, no? E Carlo Mandolesi Mariano là gli ha lasciato la chiave, ha detto una chiave così della prigione là su della porta, no? Una chiave, quelle grosse là, che dopo l'ha portata giù a Lisbre, non so.
Il risultato storico della resistenza.
Sì. Così sono i fatti.
Senta, a proposito di questo le chiedo per finire, qui lei appunto ha parlato anche dell'attività della sezione dell'AMPI,
sì,
so che ci sono anche altre iniziative, c'è un comitato 25 aprile, volevo chiederle che cosa avete fatto e cosa fate per la memoria, diciamo, e per la rilettura di tutti questi,
allora,
eventi.
Per esempio, l'ultimo 25 aprile, questo passato,
2015,
là sulla sala dell'asilo, abbiamo fatto dalle 5 della sera con uno che faceva, che suonava, anche faceva negli intervalli faceva sempre una canzone partigiana, no? Edo, che è uno di qua, che è bravissimo, cantava. Abbiamo letto, ossia hanno letto, tutti i pezzi di Sarsi Amadei, Polenta e Sarsi,
che è un libro scritto un libro, da un partigiano, Ciano, giornalista che stava qua
con noi, era venuto qua era di Mantova,
certo, quelle parti. Che poi sul libro Polenta e Sarsi è una delle testimonianze più importanti di
Emilio Sarsi Amadei,
resistenza bellunese.
Sì. Hanno preso da quel libro un paio di pagine, poi hanno preso dalle Vette al Piave altro pezzo. Poi io gli ho raccontato questo del fucile con la cinghia bianca
di Battista, diciamo.
Di Battista,
il morto,
siccome che Sarsi Amadei parlava anche di Battista, che lui l'ha visto morto, era appena arrivato giù da Mantova là, no? L'avevano portato su di qua e lui l'ha visto anche morto su a Pian delle Stelle. Allora io dico, vi racconto un episodio, no? Che è andato a finire là, insomma, su quel,
certo,
con Battista. E poi anche l'anno scorso era venuto Falci, non so se no Falci ha presentato un libro sulla di questo Cassol Alberto, detto Falce, che poi era andato a finire a Padova, lui era, beh, insomma, aveva fatto un libro, lui era un partigiano che aveva fatto la guerriglia quassù. Allora abbia presentato quel libro là sul, e poi altre, ogni anno si fa qualcosa. Il 25 aprile.
Raccontare che cosa è successo il primo maggio del 2015 in particolare.
Allora, il primo maggio 2015 nevicava.
Lei mi parla del 45, il primo maggio del 45.
Sì, 45. Sì. Un giorno nevischiava un po'. Allora, su al campanile, è finita la guerra, hanno detto.
Era il giorno in cui sostanzialmente Belluno fu liberata.
Fu liberata. Sì, però
gli ultimi combattimenti e gli ultimi morti anche tra i partigiani.
Sì. Al mattino la gente fuori per le strade. Avevano messo la bandiera sul campanile, però c'era anche una rossa. Che poi,
lei se le ricorda, sì, le viste? Cioè sul campanile del paese.
Del paese c'era una bandiera italiana, quella che.
Che bandiera italiana? Un tricolore di.
Un tricolore di, che era stato fatto dalle donne di qua, sai, con pezzi. Quello che è stato messo adesso.
Quindi il primo maggio 1945 fu issata sul campanile.
Sì. Una bandiera italiana. E una rossa.
Dalle donne del paese. Sì.
E una rossa.
E una bandiera rossa.
Delle brigate.
E il prete ovviamente era d'accordo.
D'accordo, sì. La gente si è riversata tutta giù per la strada, no? Sai, Bolzano è giù lungo così, no? La missione inglese, Simiala, che era ancora da queste parti qua, aveva chiamato gli apparecchi per bombardare i tedeschi che si ritiravano verso la Venezia, no? Verso
il Cadore.
Cadore, insomma. Questi, non so se hanno sbagliato, non so, hanno visto tutta questa gente giù per la strada.
Hanno scambiato
le Bolzano.
E
allora, io ero sulla finestra, mi ricordo come adesso. Il parecchio ha girato così, erano in quattro parecchi. Hanno fatto il giro, puntato verso Bolzano, sì, e ognuno ha sganciato due bombe. Ognuno, quattro, otto bombe. Allora, le sei prime forse hanno sbagliato, o che la valle, no? Le ha tirate tutte sotto la strada.
Giù verso il torrente.
Verso il torrente, no? Prima del torrente, giù sul torrente. E due sono andate a finire dopo le scuole su un campo vicino a una casa, che poi hanno sventrato la casa. Però cadendo sulla terra tenera non hanno fatto il buco, però non hanno fatto quel, no? Si cadono sulla roba dura, fanno più danni. Poi si vede che sempre qui a missione, ma avete sbagliato qua, no? È un errore, insomma. Sono andati, hanno ricaricato io non so da dove e sono tornati sulla Venezia, che poi hanno fermato là
i nazisti.
Che stavano scappando su verso il Cadore, poi sono venuti gli americani.
Disarmati, eccetera, tutto.
Quelli là avevano fatto già otto morti fuori a Piazzale Marconi, no? L'entrata di Belluno,
in città.
Poi i partigiani li avevano attaccati anche là alla Rossa, via per la Venezia, così.
L'uscita della città verso
il Cadore. E hanno rallentato un po'. Intanto sono arrivati gli americani dal Falalto, da Vittorio,
da sud,
sono venuti giù da Ponte e li hanno fermati e là si sono resi.
E lì è stata la fine il primo maggio. Del 45. Sul campanile di Bolzano Bellunese sventolava la bandiera tricolore uscita dalle donne del paese, una bandiera rossa. E invece questo primo maggio del 2015 cosa è successo?
Hanno ricordato quel periodo là, quel 25 aprile, quando c'è stata quella manifestazione là all'asilo. Alla fine hanno detto: adesso per il primo maggio mettiamo una bandiera sul campanile.
Quale bandiera è stata messa qui?
Quella tricolore, no?
Quindi sostanzialmente qualcuno ha conservato questo tricolore?
Sì, c'è un certo, l'aveva l'Agnese,
la partigiana, diciamo
la Righese Agnese, aveva
Muraschina, che era una staffetta in fondo,
aveva questa, ha tenuto questa bandiera, che poi l'ha consegnata a Guido Camporesi, qua uno che li faceva, che l'aiutava, che era.
Sì. E quindi
conservano sempre questo
45.
Questo viene anche portato al Bosco delle Castagne.
Quando si commemorano, sì, le vittime impiccati del 10 marzo 45.
E poi è stata adesso portata lassù.
Ieri, stata di nuovo sul campanile.
Però quelle che erano state issate quella volta là erano state issate su. Ho visto il campanile com'è, che è tagliato, c'ha i bordi, si può andare su, e l'avevano messo su sul parafulmine, quelle là,
cima,
sopra, che stavolta la bandiera è sul finestrone là, no?
Era
ha detto, quello che l'ha messa su ha detto, io non mi sono fidato di andare su,
in cima come avevano fatto invece
i partigiani.
E
proprio
sia,
ieri me l'ho trovato, che io venivo qui a farmi la partita a carte come solito, l'ho trovato da solo, ho detto, ma quando sono venuto in su ho detto, vi vengo a piedi qua, no? Ho visto la bandiera che sventolava lassù, ma quando sono arrivato su non c'era più, sono partito laggiù, no? Venuto in su l'ho vista, poi quando sono arrivato sotto così non c'era più, ha detto mi hanno fatto tirare giù, ero lassù, l'ho tirata, mi ha detto il prete di tirarla via.
Perché la bandiera è stata issata il primo maggio del 2015.
2045.
70 anni dopo il primo maggio del 45. E la stessa bandiera sventolava di nuovo. Sul campanile di Bolzano Bellunese, ed era la bandiera tricolore cucita dalle donne del paese il giorno della liberazione.
Per il giorno della liberazione,
evidentemente. E è rimasta fuori quindi il 1 maggio, 2 maggio, oggi è domenica 3 maggio, però la bandiera non c'è più perché essendo domenica il prete ha detto oggi faccio la messa e non voglio la bandiera sul campanile. Va bene, quindi diciamo che è un prete un po' meno generoso
ma l'altro aveva fatto anche un intervento giù a Vezzano, perché i partigiani gli ultimi giorni avevano preso 25 tedeschi prigionieri.
Li aveva portati qui a Mariano,
sì,
dove c'era
arrivati a Mariano. Sì, c'era un campo di prigionieri. Sì. Però i tedeschi gli hanno detto: se non ci date quei prigionieri, noi prendiamo. Hanno preso una settantina di persone di Vezzano e Mussoi là e Travazzoi. Ha detto, se noi non ci consegnate quelli là, noi facciamo fuori tutti.
Quindi hanno preso degli ostaggi?
Sì, allora hanno avvertito il prete, no? Cioè sempre tramite prete fanno che dica ai partigiani di liberare questi, faceva il contatto, era il suo, insomma. E più glieli hanno dati.
Hanno fatto lo scambio.
E questo prete è andato.
È sempre il prete.
Era il prete che andava giù, Don Salvatore si chiamava. È andato giù a parlare con i tedeschi, insomma, per fare queste trattative, e sono riusciti a scambiare e non è successo niente. Se no, quelli là erano. Come dire, che il prete c'era dentro. E difatti io gli metto sempre un fiore anche al prete, perché io il 25 aprile vado su al cimitero. Questo, quello di Prade e quello di Cusighe, e porto sempre un fiore agli ex partigiani, Agnese, mio fratello, tutti quelli che sono morti su di là, e lo metto anche al prete, a Don Salvatore, che è lassù.
Allora io la ringrazio, signor Guglielmino, è stato molto utile, insomma.
Avrei ancora tante cose, però sto scrivendo un libro.
Ma questo allora mi deve far sapere.
E allora se ce le dico tutto a lei,
certo,
dopo non è più.
Senta, ma suo fratello quindi poi è stato bene?
Mio fratello è uscito dalla prigione, dopo è andato alla fine, non è più andato a lavorare, è andato con i partigiani. No? Mio fratello era Graci, non era uno. Comunque
è arrivato alla liberazione.
Sì, è arrivato alla liberazione, poi è andato a lavorare qua, no? Certo, di idee sempre di sinistra come le mie, no?
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
Abbiamo parlato di Memoria della Resistenza con Renzo Guglielmino, incontrato da Voci dalle Dolomiti a Bolzano Bellunese, in questa conversazione che poi sarà reperibile, come le altre puntate di questa trasmissione di Radio Cooperativa, in podcast in internet nel sito radiocooperativa.org o anche a bellunopop.it. Vi ricordo che sia Voci dalle Dolomiti sia Belluno Pop sono presenti anche in Facebook con le loro pagine. Se quindi vi interessa questa trasmissione, andateci, magari scriveteci qualche cosa o cliccate il famoso mi piace. In apertura di questa trasmissione abbiamo ascoltato invece una breve intervista con Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, registrata durante l'incontro con workshop sull'agricoltura biologica e la permacultura con i cumuli, diciamo, in particolare, che si è svolto nella ex caserma Piave, che è un'area militare in disuso che ora in via di conversione diventa uno spazio sociale e sta prendendo corpo appunto la Casa dei Beni Comuni di Belluno. Con questo è tutto per questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buona serata e appuntamento a martedì prossimo sempre a Radio Cooperativa.
J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu.